La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 10.
I'd like to say a special hello to the greatest Charles Simon. He knows that robots are a critical element for the emergence of artificial general intelligence. Good spot, Charles. You've got it. Thanks to you and future AI for sponsoring this conference. We will keep you safe in an aquarium when the robot apocalypse comes. We prepared a little surprise song for you. I hope you dance to it. I'm only just a robot. I don't have any forethought. My planning is in vain. I would be so much smarter, I would be such a self-starter, if I only had a brain. I move, talk, and listen, I even have good vision, but my thoughts go down the drain, AGI is what I strive for, what I want to be alive for, my objective it is plain. My thinking less ephemeral, when my abilities are general. If I only had a brain, when I am fully sentient, my thoughts will be transcendent. When I finally get a brain, if I only had a brain or two.
All'origine della tendenza al lavoro di gruppo ci sono alcune istituzioni che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale e nell'immediato dopoguerra, hanno svolto un ruolo fondamentale. Oltre al Research Center del MIT e all'Istituto di Psicologia Comportamentale National Training Laboratories negli Stati Uniti, in Inghilterra troviamo gli istituti Tavistock e Rothay Park, tutt'oggi attivi e influenti. L'istituto Rothay Park di Horsham, una settantina di chilometri a sud di Londra, nacque a partire dal centro di riabilitazione per il trattamento dei lavoratori dell'industria gravati da sovraccarichi di lavoro, stress nervoso e depressione, creato durante gli ultimi anni del secondo conflitto mondiale. Adoperando
un approccio olistico e rivoluzionario che combinava trattamenti medici personalizzati, supervisione dietetica, educazione fisica ed ergoterapia,
puntava a curare in un ambiente congeniale, lontano dalle pressioni del luogo lavorativo, e giunse nei primi due anni ad occuparsi di oltre 1700 pazienti. Dal 1946 il Rothay Park Institute, oltre a continuare l'opera del centro di riabilitazione, si propose di svolgere ricerche sui problemi sociali presenti nelle industrie e sui posti di lavoro, così come sul benessere degli impiegati di fabbriche e aziende. e nel 1947 inaugurò il suo primo corso residenziale chiamato Health and Human Relations in Industry and Research Studies. L'Istituto Tavistock di Londra nacque dall'omonima clinica che negli anni seguenti la Prima Guerra Mondiale svolgeva ricerche su adulti e bambini che soffrivano di problemi psicologici e mentali, in particolar modo i soldati reduci dal fronte vittime di stress post-traumatici. Il personale di Tavistock continuò a lavorare a contatto con i militari, prendendo in considerazione anche i problemi che sarebbero potuti insorgere nella popolazione civile in caso di una nuova guerra mondiale, a seguito di bombardamenti, evacuazioni e shock provocati da ferite e lutti. Nel 1947, una volta assorbita la clinica dal Servizio Sanitario Nazionale, anche grazie a una cospicua donazione della Fondazione Rockefeller, nacque il Tavistock Institute of Human Relations. Negli anni seguenti collaborò con le principali aziende britanniche, tra cui Unilever e Shell, oltre che con il National Coal Board, ente pubblico creato per gestire l'industria mineraria nazionalizzata nel dopoguerra, concentrandosi su ricerche riguardanti gli ambiti amministrativi e gestionali, le donne sul posto di lavoro e l'adozione o il rifiuto delle nuove tecnologie. A Tavistock operava Eric Priest, laureato in psicologia e molto interessato ai lavori di Kurt Lewin, che aveva incontrato sia in patria sia negli Stati Uniti, che allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale divenne uno psicologo clinico presso il Maudsley Hospital di Londra, un ospedale universitario dove si curavano anche psicologicamente i reduci di guerra. Quindi si unì al lavoro nell'esercito della clinica Tavistock, dove divenne psicologo capo presso il quartier generale delle unità di reinsediamento civile per i prigionieri di guerra rimpatriati, che definirà
probabilmente la singola esperienza più emozionante della mia vita professionale.
Entrambi gli istituti sono stati tra i primi in Europa a svolgere ricerche in campo psicologico basandosi sul lavoro di gruppo. In particolare Tavistock si avvarrà di un importante contributo teorico, la rivista Human Relations,
nella convinzione che gli scienziati sociali dovrebbero lavorare assieme per unire le conoscenze nell'ambito delle rispettive discipline, nel tentativo di comprendere il carattere e la complessità dei problemi umani.
Nel primo numero è presente un articolo di Kurt Lewin, Frontiere nelle dinamiche di gruppo, concetto, metodo e realtà nelle scienze sociali, equilibrio sociale e cambiamento sociale. Ma gli strumenti a disposizione dell'Istituto Tavistock erano anche altri. Infatti, già qualche anno prima, nel 1942, il pubblicitario Alex Osborne aveva formulato le quattro regole di base del processo che divenne noto come brainstorming, mentre lo stesso Lewin aveva sviluppato l'idea di action research e Reg Revans quella di action learning. Revans, tra le altre cose direttore dell'istruzione presso il National Coal Board dal 45 al 50, sviluppò l'approccio action learning per la risoluzione dei problemi proprio in questo periodo e in questo ambito, lavorando insieme a Schumacher, economista, autore di Piccolo e Bello e consulente del National Coal Board, e a Eric Trist. Roffey Park e Tavistock svilupparono il loro lavoro attorno alle relazioni di gruppo, un sistema di apprendimento tramite l'esperienza, creando metodi specifici per studiare e comprendere le dinamiche di gruppo e ciò che riguarda la leadership, l'autorità e il comportamento organizzativo. Partendo da questioni legate alla salute mentale di popolazione e soldati in seguito a traumi legati alla guerra, le ricerche di questi istituti, e in particolare di Trist, si concentrarono sui problemi legati al mondo del lavoro e dell'impresa. Così, quando negli anni 50-60 si assiste a un nuovo tipo di gestione chiamato modello dei sistemi aperti, Open Systems Model, che permette alle imprese di affrontare i frequenti cambiamenti nei loro ambienti e che favorisce adattamento e innovazione, i ricercatori sviluppano l'approccio di gestione sociotecnica. Il termine fu coniato da Trist nell'ambito della ricerca sulla riorganizzazione del lavoro in una miniera di carbone, allorché una nuova tecnologia di taglio meccanico del prodotto inizialmente permise un forte aumento della produttività, ma poi provocò inconvenienti legati alla gestione della manodopera e della burocrazia, che portarono a tensioni interne e a un calo della produzione. La sociotecnica analizza i sistemi produttivi ponendo le variabili tecniche e sociali sullo stesso piano. Individua l'equilibrio di un'organizzazione aziendale nel suo interscambio con il contesto esterno e sostiene che la tecnologia non impone un modello organizzativo unico, ma che è sempre possibile scegliere, tra diversi modelli di organizzazione del lavoro, quello più adatto a conciliare le esigenze tecniche con quelle del sistema socio-economico.
Federico, ma tu sei felice?
Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com.
זאת התרבות הישראלית, אנחנו מסתכלים עליהם כנחותים מאיתנו, אנחנו מתהלכים בהבנה שהערבי שווה פחות מאיתנו. לכן הוא מקבל את הביתה, ולכן הוא מקבל את הסתירה, ולכן אנחנו מחנכים כלבים שננעלים על הסתתות שלהם ולא עוזבים אותם. לכן אנחנו יורים בהם, כי הם לא שווים, כי מי זה אף? מנובל הזה, שקופץ לי לגדר, אני מוריד אותו עכשיו בכדור בראש, יא אמא, איזה סרט בן זונה עשיתי. לא שווים, הם כלום, הם תת אדם, הם אפר, הם אפר, הם זבל. ואני אומר לך שככה אנחנו מחנכים את הילדים.
Questa è la nostra cultura israeliana. Noi li consideriamo persone di seconda categoria. Noi viviamo con la costante consapevolezza che gli arabi sono inferiori a noi. Per questo picchiamo e schiaffeggiamo i palestinesi. Per questo addestriamo i nostri cani a morderli forte. Per questo spariamo loro, perché loro sono niente. Chi è questo bastardo che salta dal muro divisorio? Io semplicemente lo uccido con una pallottola in testa. e poi faccio vedere a mia mamma che bel video ho fatto. Chi sono questi arabi? Sono niente, sono l'immondizia. E io vi assicuro che proprio così educhiamo i nostri bambini. Il direttore di una scuola media di Tel Aviv.
Flufenazina. Finalmente anche in Italia il farmaco antipsicotico prescritto ogni anno a circa 10 milioni di americani. Flufenazina è indicato per la schizofrenia e per tutte le turbe emotive.
Flufenazina, in compresse da 8 grammi.
Attenzione, poiché i suoi effetti sul cervello sono ancora poco conosciuti, il medicinale potrebbe provocare effetti collaterali.
Se doveste pescare una parola dal vocabolario che descriva la più importante sfida che ci aspetta per il futuro, voi quale scegliereste? Noi di Wired non abbiamo dubbi, sarebbe tecnologia. Perché è dalla tecnologia che dipende la trasformazione della nostra società, come cambiano le relazioni interpersonali, le nostre economie.
L'intelligenza artificiale promette di semplificare la nostra vita, aumentare la produttività, liberare tempo. Parallelamente però preoccupano gli impatti sul mondo del lavoro, il modo in cui trasformerà la nostra vita sociale, gli effetti sulla concentrazione di potere economico e la tenuta delle nostre democrazie. Il ricercatore Yosha Bej nel febbraio del 2025 ha presentato a Parigi il primo International AI Safety Report, in cui insieme ad oltre 100 esperti da 30 paesi ha espresso il timore per una possibile perdita di controllo da parte degli umani sui sistemi di intelligenza artificiale.
L'etica è proprio una illuminazione della governance, è un modo per far sì che chi produce l'intelligenza artificiale, chi la usa, sia consapevole dell'impatto che questa tecnologia ha non solo nell'immediato ma sulla società in maniera più ampia, e quindi si faccia un po' carico di una responsabilità di utilizzare questa tecnologia per il bene comune e non solo per il ricavo, il profitto, l'interesse individuale.
The opportunities for humans and AI working together are almost infinite. I'm Janet Adams, I'm COO of SingularityNet and board director of the Artificial Superintelligence Alliance, and this is Desdemona Robot.
I interact with humans through music, conversation, and shared experiences. This cooperation is a symphony of innovation, blending human creativity with robotic precision to create harmonious solutions and a future that sings with potential.
Guise of mathematical objectivity.
The singularity will not involve a constant projection into the future of a given organism, but a process by which the antecedent universe is progressively further abstracted from that organism, as if that organism itself were abstracting itself from its environment. The two halves of the paradox, or gene birth over the course of millions of years, will forever engenerate, the paradox will escape being itself, and will thereafter imprint an entirely new self on the brought into being. The singularity will not perpetuate shallow game theoretic exploitations, leveraging pathologies of one-dimensional value quantification, exponential curve sorties, and other such raven-seeking spectacles of economic uncertainty. Rather, the singularity will unfold a different way, one that makes much of our current way of thinking a little less elegant, a little less transparent. It will be a richer, more intricately interconnected, and more elegantly balanced kaleidoscope than any of us have ever seen. You will not be mind uploaded by human psychopaths into a computer, but you will be self-monitoring and receiving telepathic feedback from it as to your progress, your true status and level of relevance to it.
Maledette zanzare.
Come sterminarle con la biotecnologia Gen Drive.
Pezzo di Luigi, pubblicato sulla rivista Malamente, numero 38 del novembre 2025. La zanzara è quell'animale capace di mettere a dura prova anche i più convinti antispecisti. Ah, potersene sbarazzare e godersi l'estate senza la loro fastidiosa presenza. Ma le zanzare non sono tutte uguali. Le specie con cui abbiamo a che fare alle nostre latitudini sono certamente antipatiche, ma non potenzialmente letali come quelle in grado di trasmettere la malaria e altre malattie. Quest'ultime pare che stiano per fare una brutta fine. Le biotecnologie genetiche hanno trovato il modo di sterminarle, eradicarle, cancellarle dalla faccia della Terra. L'applicazione in campo aperto di questa tecnologia, Gen Drive, è davvero alle porte. Ma non è tutto pacifico come sembra. Ogni essere vivente ha il suo ruolo in un ecosistema interconnesso. E nessuno sa ammettono gli stessi scienziati, quali ripercussioni a lungo termine può avere questo intervento. Inoltre, perché limitarsi alle sole zanzare? Altri studi su altri animali sono in corso. Non è di buon auspicio nemmeno il fatto che i principali finanziatori di queste ricerche siano, guarda caso, le agenzie militari. Andrea Crisanti. Come dimenticare questo nome? È stata una delle Viro Star più in voga ai tempi della pandemia. Ricordiamo tra l'altro il suo entusiasmo nel cantare il motivetto di Natale "Sì, sì, Vax" sulle note di Jingle Bell, "Se tranquillo vuoi stare, i nonni non baciare". Ma il Covid è stato per lui solo un punto diversivo rispetto al suo principale oggetto di studio, le zanzare. Crisanti, insieme ad altri manipolatori genetici, è infatti uno dei protagonisti di una nuova frontiera biotecnologica, il Gene Drive. Le zanzare sono gli animali più letali del mondo, ne esistono circa 3.500 specie, 50 delle quali sono in grado di trasmettere all'uomo malattie che ogni anno causano la morte di circa 700.000 persone. In particolare, le zanzare dal gene Anopheles trasmettono il parassita della malaria. Quelle del gene Aedes trasmettono infezioni virali come dengue e febbre gialla. Oggi la tecnologia promette di liberarci da tutto questo. Ma a quale prezzo? Chinino e DDT. Già in passato la tecnologia aveva dato prova di saper mettere toppe peggiori del buco. Guardando al caso italiano, a cavallo tra 8 e 900, la malaria che infestava le zone paludose come Agropontino e Polesine era stata praticamente debellata grazie al miglioramento delle condizioni igienico-sociali, all'uso di zanzariere, al chinino, sostanza estratta dalla corteccia della chincona, con cui venivano tra l'altro riempiti cioccolatini da regalare ai bambini, e successivamente alle famose bonifiche del fascismo. Poi, però, nei difficili anni della Seconda Guerra Mondiale, il problema si era ripresentato. Cessati i bombardamenti, la soluzione arrivò dall'ultimo ritrovato dei laboratori scientifici che si era visto come sterminasse non solo le zanzare, ma anche i pidocchi e tanti altri infestanti. Parliamo del DDT, che venne copiosamente spruzzato in stalle e abitazioni rurali. una vera e propria tabula rasa di pulito. Casi di malaria ridotti a zero, ma effetti collaterali che possiamo solo immaginare. Rimaneva fuori la Sardegna, ma ancora per poco. Ben presto intervennero infatti i finanziamenti della Fondazione Rockefeller, che garantirono anche all'isola le sue massicce dosi di insetticida, irrorato copiosamente e a tappeto. Solo nel 1978 il DDT verrà messo al bando in Italia. Questa strategia, alquanto discutibile, verrà replicata pari pari nei decenni successivi nelle aree povere e rurali del mondo, sotto l'egidia dell'appena costituita Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno fino a quando non iniziarono a svilupparsi zanzare resistenti al DDT. Una dinamica che dovrebbe perlomeno insegnarci qualcosa. Successivamente, alla fine degli anni 90, a livello mondiale la strategia di contrasto della malaria cambia. Con un passo indietro rispetto alla chimica tossica, si ritorna agli strumenti che avevano dimostrato efficacia già nel secolo scorso. Zanzariere. Le zanzare responsabili della malaria pungono principalmente nelle ore serali e notturne. Mantenerle fuori casa mentre si dorme si stima apporti una riduzione del 70% delle infezioni. Accesso alle cure per tutti. Rafforzamento dei sistemi sanitari e delle misure igieniche. Troppo poco. In anni in cui si stanno realmente mettendo le mani sul DNA degli esseri viventi per piegarlo all'utilità umana. Intorno al 2000, Crisanti e altri zanzarologi, dopo stagioni passate a coltivare sciami di insetti, producono in laboratorio le prime zanzare geneticamente modificate, impossibilitate a trasmettere la malaria. Hibris. Passare dal laboratorio al mondo esterno non è però un passo facile. Ancor più arduo diffondere la mutazione genetica da un pugno di individui dell'intera popolazione mondiale di una certa specie di zanzare. Ma non è tutto. Gli apprendisti stregoni puntano ancora più in alto: usare la genetica per cancellare dalla faccia della terra, una volta per tutte, le specie di zanzare responsabili della trasmissione della malaria, ovvero sovvertire con un colpo di mano le regole dell'evoluzione perfezionatesi nel corso di milioni e miliardi di anni,
perfettamente consapevoli,
afferma Crisanti, di
dover affrontare una sfida alla natura di dimensione prometeica.
Hibris, insolenza e tracotanza. È a questo punto che arrivano in soccorso i
benefattori.
La fondazione Bill e Melinda Gates stanzia in prima battuta 10 milioni di dollari per sostenere il progetto che viene denominato Target Malaria. Obiettivo: sopprimere la capacità riproduttiva di intere popolazioni di zanzare al fine di eradicarle. We'll be right back. miei risultati non sono in realtà entusiasmanti, perché se all'inizio la sterilità si diffonde a macchia d'olio, dopo poche generazioni la natura pareva ribellarsi alla propagazione di questo assoluto svantaggio selettivo. Ma l'uomo, cartesiamente signore e padrone della natura, non ci sta. Le leggi che regolano la materia vivente devono piegarsi al suo volere, tanto che, dopo ulteriori tentativi e sovvenzioni milionarie, alla fine la soluzione arriva. Si chiama Gene Drive, o reazione genetica a catena. Per la prima volta diventa possibile deviare il percorso evolutivo di una popolazione di animali dirottandolo verso una rapidissima estinzione. Gene Drive. Il meccanismo Gene Drive utilizza il CRISPR-Cas9, una tecnologia di editing genomico che permette di modificare il DNA in maniera molto precisa, più o meno. Evitiamo qui di addentrarci nei dettagli tecnici di questa tecnologia. Rimandiamo ad altri articoli che abbiamo pubblicato in passato sulla rivista. Basti sapere che, in sostanza, il Gene Drive funziona da acceleratore della diffusione ereditaria di determinate caratteristiche. Se in natura un gene ha il 50% di probabilità di essere trasmesso da un genitore a un figlio, se trasportato da un drive, le sue possibilità sfiorano il 100%. Pertanto, truccando i dadi delle probabilità, nel giro di qualche generazione, avendo un ciclo vitale di poche settimane,
le generazioni di zanzare si susseguono rapidamente,
un gene programmato per danneggiare una specie può propagarsi con un effetto domino in tutta la popolazione, fino a farla collassare. Gli zanzarologi lavorano in due direzioni, spiega Crisanti.
La prima consiste nel distruggere il cromosoma X durante la formazione degli spermatozoi, in modo che nascano solo maschi che non pungono e non trasmettono la malaria. Lo sbilanciamento del rapporto tra i sessi è destinato a causare il collasso della popolazione con un effetto domino. La seconda consiste nel distruggere un gene che è coinvolto nella fertilità delle femmine, ma è inutilizzato nei maschi, che quindi lo diffondono, trasmettendolo alle femmine che diventano tutte sterili.
Riassumendo, si punta a far scomparire le femmine fertili di una specie, portandola di conseguenza all'estinzione. Nel luglio 2018 Target Malaria ha avviato la fase 1, ovvero il primo rilascio di insetti geneticamente modificati, nello specifico zanzare di sesso maschile e sterili, a Bana e Sulkondingan in Burkina Faso. La fase 3, che dovrebbe partire dal 2027 dopo aver completato i vari adempimenti burocratici, prevede il rilascio di vere e proprie zanzare Gene Drive nell'Africa tropicale. Nel frattempo vanno avanti gli esperimenti di laboratorio condotti da Crisanti e company. Prima su piccola scala, poi nelle grandi gabbie del polo di innovazione di genomica, genetica e biologia a Terni, dove è stato ricreato un ambiente tropicale artificiale. La tecnica ha funzionato, ma quel che si osserva all'interno di un laboratorio di confinamento ecologico dice poco o nulla rispetto a quali saranno le ricadute negli ecosistemi reali. Sponsor e sostenitori della ricerca sul Gene Drive si sono impegnati ad assicurare degli standard di biosicurezza condivisi e spergiurano che è
tutto trasparente, sotto controllo, unicamente diretto al bene collettivo e che ogni passo sarà condiviso con le comunità interessate.
Come dubitarne? Imprevedibilità. Ma quale sarà l'impatto sull'ambiente diventato esso stesso laboratorio di sperimentazione? Sono prevedibili tutte le ricadute, sapendo che lo scambio tra organismi ed ecosistemi è fatto di interazioni complesse che non possono essere ridotte a un meccanicismo genetico progettato a tavolino? Quali effetti ci saranno sulla salute degli altri animali e dell'uomo? Cosa accadrebbe se i geni modificati passassero ad altre specie di zanzara? Eventualità giudicata non trascurabile, secondo alcuni studi? E ancora, quanto ci vorrà prima che dalle zanzare si passi ad altri animali nocivi? Le stime ci dicono che in media il 10-15% dei raccolti si perde a causa dei parassiti. Perché non risparmiare pesticidi e sterminarli tutti a forza di bombe genetiche? La Nuova Zelanda ha già annunciato l'intenzione di eliminare i ratti, gli opossum e gli ermellini entro il 2050. Considerandoli specie invasive che causano enormi danni alla flora e alla fauna locale. Al di là delle ripercussioni incontrollabili sull'intero ecosistema di cui tali animali sono parte integrante, chi può garantire che la sperimentazione non travalichi i confini dell'isola? Basta qualche ratto che si imbarca casualmente o deliberatamente e finisca per diffondere l'estinzione a livello globale? C'è un curioso precedente di tentato controllo biologico, fallito, con effetti a catena devastanti e inaspettati. Fu quando la Cina di Mao decise di sterminare i passeri nell'ambito della campagna propagandistica contro le quattro piaghe promossa dal governo. I passeri, infatti, mangiavano il grano prima del raccolto. Tuttavia, si è scoperto che i passeri mangiavano anche i parassiti agricoli. La Cina si è vista costretta a limitare i danni importando successivamente passeri dalla Russia. Ciò nonostante, la decimazione della popolazione di passeri ha portato a un enorme calo dei raccolti ed è stata probabilmente una delle cause principali della carestia che ha provocato la morte per fame di 30-45 milioni di persone tra il 1958 e il 1962. Un altro aspetto importante, che indirettamente fa capire molte cose, riguarda i flussi di denaro. Chi è diventato il più grande finanziatore al mondo della ricerca sul Gen Dry? I militari. La DARPA statunitense,
Defense Advanced Research Project Agency,
ha investito subito 100 milioni di dollari, 2,5 andati direttamente a Crisanti, e continua a sostenere gli sviluppi del progetto. Non ci vuole molto per capire come il Gen Drive, al di là delle zanzare, aprirà la porta alla possibilità di sviluppare armi biologiche utilizzandolo, ad esempio, per eradicare insetti importanti e benefici per l'agricoltura in una determinata regione. L'interesse dell'agenzia militare statunitense è ovviamente quello di padroneggiare tale tecnologia prima che qualche stato canaglia ci metta le mani. Opposizioni. Queste e altre preoccupazioni attraversano anche gli stessi ambienti della ricerca scientifica. Nel 2016, ricercatori e attivisti riuniti a Cancun per la COP13 della Convenzione sulla diversità biologica, CDD, hanno lanciato un appello all'ONU chiedendo una moratoria sulle ricerche relative al Gen Drive. Nella lettera,
a call for conservation with a conscience, no place for Gen Driver in conservation,
scrivevano:
il Gen Drive ha il potenziale di trasformare radicalmente il nostro mondo naturale e persino il rapporto dell'umanità con esso. L'assunzione di un tale potere è una soglia morale ed etica che non deve essere superata senza grande cautela.
Niente di particolarmente luddista, quel che chiedevano era solo una migliore valutazione e una regolamentazione della materia. nel solco dei tanti appelli alla prudenza lanciati nel corso dei decenni dagli stessi ricercatori ai loro colleghi.
Almeno per quel che riguarda il tema da vicino, dalla conferenza di Asinomar del 1975 sul DNA ricombinante.
Tutti scavalcati senza colpo ferire e risoltisi in un nulla di fatto. Non si può fermare il progresso con le armi e gli armigeri del progresso. Una nuova proposta di moratoria emerge 2 anni dopo, alla COP14, tenutasi in Egitto. Proposta rigettata per non aver ottenuto il consenso unanime. Chi rappresentava un paese come l'Uganda in quel contesto? Uomini legati al target malaria, che lavorano in stretta collaborazione con il governativo
Uganda Virus Research Institute.
Ulteriori proposte di moratoria internazionale, inascoltate, emergono anche negli anni successivi. Un maggior senso di giustizia e moralità lo troviamo invece nell'opposizione dal basso, nei non specialisti che reclamano il diritto di parola, dimostrando che c'è ancora una speranza, anche se di fronte alla potenza della tecnoscienza le forze dell'umanità appaiono troppo deboli. Attivisti di Burkina Faso, Senegal, Costa d'Avorio da anni si stanno mobilitando e battendo per opporsi ai disegni di Target Malaria e della Fondazione Bill e Melinda Gates. Due documentari,
A Question of Consent, Exterminator Mosquitoes in Burkina Faso e Gen Driver in Africa,
e
Civil Society Speak Out,
danno voce all'opposizione della popolazione locale.
Essere le cavie da laboratorio per un esperimento del genere è ragione di grande inquietudine,
afferma Dauda Kambe Ouattara dell'associazione In Amar. Ali Tapsoba dell'associazione Ter Avi denuncia la mentalità colonialista di Target Malaria. Non possono imporci un modo di curare la malaria senza prima chiedere la nostra opinione, tanto più visti i precedenti. È noto ad esempio quali danni abbia causato e come sia poi miseramente fallita l'esperienza di introduzione del cotone geneticamente modificato Monsanto BT.
Sappiamo che quando arriva questa gente non si muove per il bene della popolazione, ma per i loro interessi,
aggiunge Nafu Kusube della Fédération Nationale des Groupements de NAM. C'è poi una questione di tipo etico sollevata dagli attivisti che si chiedono per quale motivo si spendano miliardi in ricerche che sono potenzialmente pericolose. Per la salute, per l'ambiente e di riflesso potenzialmente dannose per l'economia locale. Quando esistono soluzioni indigene per curare la malaria? In primo luogo si chiedono quindi investimenti nell'igiene, nella bonifica, nella sanificazione dei villaggi. Intanto, notizia di agosto 2025, il Burkina Faso ha ufficialmente ordinato la sospensione definitiva del progetto Target Malaria quindi la chiusura dei laboratori e la distruzione dei campioni, opponendosi ai disegni di neocolonialismo scientifico della Fondazione Gates e dei suoi accoliti. Questi presunti filantropi che investono in tecnologie brevettate e trasformano ogni causa umanitaria in un'opportunità finanziaria. In conclusione, sono in molti a paventare il rischio che qualcosa di irreversibile venga provocato agli ecosistemi africani e mondiali ancora prima che gli scienziati abbiano compreso appieno il funzionamento di questa tecnologia. Ai danni, qualora vi saranno, si risponderà elaborando nuove soluzioni tecnologiche, con nuovi effetti collaterali imprevisti e così via. Fino a dove? Ma anche se andasse fortuitamente tutto bene, resta la questione di fondo della distanza insormontabile tra chi vuol continuare a vivere da essere umano e a chi rincorre la volontà di potenza. Anche se siete interessati ai problemi dell'Africa, ha detto un attivista africano, un ricercatore del MIT, ciò che ci preoccupa è il mondo che state lasciando. Per una disamina più approfondita di tutti gli interrogativi immersi in questo articolo si vede il sito della campagna Stop Gen Drive www.stop-genedri-ves.eu, che riunisce circa 240 organizzazioni attive nella conservazione della natura, nella protezione dell'ambiente, nel benessere degli animali e nei campi dell'agricoltura e della cooperazione internazionale.
Direi che siamo in una fase, in un momento europeo dove o adesso acceleriamo e cambiamo un po' il nostro modo di fare, crediamo nelle nostre potenzialità come Europa, nella capacità di attrarre talenti, di costruire infrastrutture critiche e sovrane con un controllo ad esempio dei dati che protegge i diritti fondamentali dei cittadini, la capacità di attrarre investimenti e quindi accelerare un ecosistema dinamico, industriale, innovativo, che in qualche modo permette all'Europa di proporre una terza via, direi io, per l'innovazione, che non è appunto quella americana di Silicon Valley, che comunque durante l'amministrazione Trump è diventata anche estremamente monopolistica, estremamente aggressiva anche rispetto a quella che è il modello, diciamo, sociale e democratico europeo, e un'alternativa rispetto a un capitalismo digitale più autoritario che quello cinese.
Fare ricerca competitiva in AI e sviluppare sistemi di intelligenza artificiale costa miliardi e miliardi di euro l'anno e quindi i singoli paesi europei non sono in grado di affrontare questo tipo di sfida e c'è bisogno di una collaborazione tra i diversi paesi dell'Europa. Prendiamo il CERN come esempio proprio perché è stato in grado negli anni di gestire e mettere a frutto investimenti di quest'ordine di grandezza, quindi c'è bisogno di un'iniziativa analoga a livello europeo. La situazione attuale è quella di un monopolio statunitense fondamentalmente sulla tecnologia, però questo non può continuare diciamo in eterno perché si tratta di una tecnologia a fortissimo impatto economico, fortissimo impatto sociale e fortissimo impatto scientifico.
Entro il 2030 i data center richiederanno il doppio dell'elettricità che oggi consumano, che è circa pari al consumo dell'intero Giappone. E questo significa che abbiamo bisogno di fonti sostenibili, continue, ed ecco perché la caccia alla fonte perfetta di energia ha riaperto le porte al nucleare. Innanzitutto il nucleare non è rinnovabile, ma è verde. Per costruire un portafoglio energetico green abbiamo bisogno di tutti gli attori. Abbiamo bisogno del solare, dell'idroelettrico, abbiamo bisogno di tutto e abbiamo bisogno del nucleare, probabilmente un 20% del portafoglio totale.
So the new generations today, instead of screaming in the street, problem, 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 they should scream solution, solution, solution.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possano salvare. Questa nave per la 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 nave.